Allora siamo al quarto e penultimo di Giovanni che abbiamo un po' tentato di attraversare. E qui ci troviamo proprio nella Pasqua. Del capitolo 19. E la singolarità di Giovanni che si accorge che qualcuno è vicino alla croce. Per gli altri evangelisti tutti sono fuggiti, le donne, per Luca anche qualche altra persona, osservano da lontano. Giovanni invece costruisce una icona per lui molto importante. Sono tre versetti, dal 25 al 27 del capitolo 19. Io ho la traduzione nuova, adesso l'ho spesa, come voi tutti pensate. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ci serviamo un po' anche della memoria figurativa, speravo di procurare delle immagini ma poi non ci sono riuscito. In ogni modo, partiamo dall'immagine che abbiamo nella parete in fondo alla chiesa, dietro all'altare. E questa, sono questi tre versetti. Però, appunto, accostiamogli un'altra icona, forse l'avete presente, forse qualcuno ricorda l'angolo del Palazzo Ducale che dà sulla Piazza Piccola di San Marco e altre raffigurazioni, dove c'è un'icona che è l'opposto ed è uguale a questa. C'è un albero in mezzo con un serpente, e da una parte e dall'altra ci sono Adamo ed Eva. Forse avete in mente anche altre raffigurazioni di questa scena, perché è stata riprodotta sempre, in tutte le età pittoriche, sia dell'Oriente che dell'Occidente, questa immagine ritorna. Questa relazione entra potentemente nella liturgia ed entra potentemente anche nella liturgia romana. Quindi quando si celebra qualche cosa che abbia attinenza con la croce, si parla del legno, perché in greco il legno è anche l'albero. E allora si dice nel prefazio di quelle messe che chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto. Ecco, questo è il collegamento. C'è un albero dal quale il demone trae vittoria. Da quell'albero venisse sconfitto. Ecco il rapporto tra le due icone. Quindi l'icona di Genesi 3, che nella grande tradizione iconografica vede questo albero della conoscenza del bene e del male, il serpente, l'uomo e la donna, e l'immagine che noi abbiamo per esempio nella nostra chiesa. la croce, Maria e il discepolo amato. Magari, visto che siamo passati per Venezia, sostiamo ancora un momento, perché con molta genialità lo scultore medioevale di queste raffigurazioni del Palazzo Ducale, all'altro angolo del palazzo, quello che dà sul Ponte dei Sospiri, ha fatto una raffigurazione strana di per sé. Ha raffigurato Noè. E Noè è addormentato perché è caduto nella sua ebbrezza. E il figlio Cam lo insultava e lo derideva perché, cadendo ubriaco, aveva scoperto la sua nudità, ma gli altri due fratelli, Sem e Yafet, si sono avvicinati al corpo del padre, avvicinandosi a lui di schiena per non vedere la sua nudità, e l'hanno coperto. E la rappresentazione quindi di quell'angolo del palazzo è appunto Noè che è addormentato ed è appunto coperto dalla misericordia. Se avete la Bibbia possiamo prendere un versetto, un salmo, il Salmo 106-107 o 107-106, no, sto confondendo i due salmi storici forse. Sì, scusate, il Salmo 78-77, altro grande salmo storico. E se andate al versetto 65 di quel Salmo, dice così il Salmo, il versetto: ma poi il Signore si destò come da un sonno, come un eroe assopito dal vino. Quindi l'ubriachezza di Noè, che non era particolarmente dignitosa, diventa figura del Cristo che nella cena assume il calice e cade nell'ebbrezza della morte, cioè si consegna alla sua passione. E quindi è lui il Noè che si è addormentato, ha scoperto la sua nudità perché è stato spogliato per poterci rivestire di sé, e quindi per questo è messo frontalmente nel Palazzo Ducale di Venezia all'albero del peccato, perché a riparare tutto sarà il sonno della morte di Cristo, il nuovo Adamo, che riscatterà il peccato e la nudità dei progenitori e preparerà per noi l'abito battesimale, per il quale noi diciamo: vi siete rivestiti di Cristo. Noi non siamo più nudi, siamo rivestiti di Cristo, quindi possiamo non nasconderci, non fuggire, non aver paura, come era il dramma di Genesi 3, no? Quella mattina lui è uscito, non ha trovato Adamo, gli ha detto: dove sei? Non c'era, si era nascosto, ha avuto paura, si è accorto che era nudo. È lo scioglimento delle grandi nozze, perché è stato creato la creatura umana, perché Dio desiderava questa nuzialità con la sua creatura prediletta. Quella nuzialità al capitolo terzo di Genesi si è spezzata. Si passa per l'ubriachezza di Noè e si arriva al sonno del nuovo Adamo. E con la sua morte riveste l'umanità di sé e quindi ricrea la sposa. Non so se ho fatto troppo i passaggi complicati, ma li riprendiamo. Perché tutto il motivo della creazione dell'uomo è il problema di Dio, insomma, no? Io lo sto raccontando un po' in tutte le salse, adesso dappertutto, che è la sua debolezza, no? Il fatto per il quale lui è un Dio diverso dagli altri dèi. E mentre tutti gli altri dèi sono normalmente onnipotenti, onniscienti, autonomi, felici, ecco, c'è questo Dio strano in mezzo agli altri dèi che è diverso. È diverso per una malattia, appunto, che è quella segnalata dalla donna del Cantico dei Cantici, quando dice: malata d'amore io sono. Quindi il problema di Dio è che non è autonomo, ha una debolezza, perché è amore. Quindi l'amore è una grande potenza, è la più grande potenza che esista, ma è anche una terribile debolezza, perché spezza la possibilità della solitudine, dell'autonomia. Con grande scandalo dei monoteismi filosofici e religiosi, nella pienezza dei tempi, infatti, Gesù viene a dire che Dio è uno ma sono tre, e che quindi non è una eterna solitudine, ma Dio è l'eterno amore del Padre e del Figlio nello Spirito. Quindi le nozze sono già dentro a Dio. Quindi i padri della Chiesa sono convinti che lui abbia creato perché aveva fecondità di questo amore, bisogno di questo amore, quindi tutto è stato creato dall'amore e nell'amore di Dio. E tutte le cose, ma in mezzo, certo, la creatura prediletta, tutto è stato fatto con questa esuberanza e questa finalità. È molto importante collegare la creazione all'amore e collegarlo a questa fragilità di Dio, che appunto poi per il dramma che capiterà lo porterà a perdersi, a essere sconfitto fino alla croce. Se valgono tutti questi pensierini, tutto c'è e tutto è salvo, perché Dio è entrato nella sua sconfitta, insomma, no? Fino alla morte. Quindi il suo trionfo è la croce, dove questo suo voler bene è così potente da essere più forte della morte. Ma l'unica cosa più forte della morte è l'amore, quindi non è un atto di magia, non è una cosa sovrumana. Che cosa vince la morte? L'amore, solo l'amore. Solo che è una contraddizione, no? Perché d'amore si muore. E quindi la fede ci porta continuamente a vivere dentro a una vittoria sconfitta, no? Un libro recente scritto da un nostro amico si chiama La verità crocifissa. Quasi che per essere vera dovesse essere crocifissa, e se no... Quindi la nostra speranza è di comunicare ai nostri figli quello che è alla fine di tutto assolutamente centrale, che è appunto quello di volere un bene da morire fino al punto di vincere la morte morendo d'amore. Il senso della vita, no? Il senso di tutto, della creazione, del lavoro, della malattia, del far l'amore, dei tramonti, degli incontri, delle paure, tutto viene fatto convergere verso questo unico, che è da principio e che in Gesù si evidenzia, no? Che cosa bisogna fare? Quindi parlando delle nozze, noi parliamo in realtà delle ragioni della creazione e del fine della storia. Quindi c'è un legame fortissimo tra le due icone opposte, quella della nostra Chiesa e quella dell'angolo del Palazzo Ducale. L'albero hanno tratto sconfitta e qui tutto si trasforma, si capovolge. Perché questo nuovo Noè è entrato, e sapete, no, che c'è un grande rapporto tra il sonno di Adamo e la morte di Cristo, eh? C'è un grande rapporto. È Agostino, la genialità cristiana, che lo coglie fino in fondo e si accorge che, siccome era solo, Adamo viene fatto precipitare da Dio in un sonno dal quale Dio trae la sposa. E quando lui si sveglia dal suo sonno, trova finalmente quello che nessun altro elemento della creazione gli poteva dare, le nozze. Allora Agostino dice che il sonno di Adamo è la profezia della morte di Cristo. Noi siamo passati anche per la morte di Noè, tanto per complicare le cose, ma in ogni modo c'è un rapporto tra il sonno di Adamo e il sonno della morte di Cristo. E quando Cristo si sveglia dal sonno della morte, trova la sposa. Come Adamo ha trovato la sposa, così anche il Cristo sposo trova la sposa, perché appunto, essendosi lui spogliato perché lei si rivestisse di lui, lei non ha paura, non fugge, non si nasconde, è la nuova umanità. Al battesimo si dice questa frase di Paolo, no? Di San Paolo, vi siete rivestiti di Cristo, certo, è tutto lì, no? Quindi la prima icona della ferita è riparata dalla nuova icona dell'amore. Questo è il primo collegamento, mi pare, che si può fare tra questi tre versetti di Giovanni e appunto il testo di Genesi. E in questo però, capite, c'è tutto l'itinerario di tutta la storia della salvezza, c'è il senso di tutta la Bibbia. C'è tutta la rivelazione ebraico-cristiana che acquista significato tutta in questa direzione. È Dio che ricerca la sposa. L'ha amata e l'ha perduta. E adesso bisogna ritrovarlo. Dappertutto, in tutte le salse, continuo a raccontare sempre le tre righe della parabolina della pecora, perché nella parabolina della pecora di Luca 15 c'è tutto, assolutamente tutto. Lui è il pastore, ha 100 pecore, ne perde una, tutti gli altri si rassegnerebbero a perdere una pecora e pazienza, e invece lui va a cercarla. Ci poteva lasciare perdere, certo. Ognuno di noi è un ritrovato da questo pastore amante. Con quel particolare appunto del verbo attivo, perché la parabola dice che lui ha perso la pecora, no? Anche questo è importante, secondo me, da tenere in conto, perché non è lei che si è persa, ma nel riflesso della coscienza di Dio lui l'ha persa. Gli importa pochissimo che lei si sia persa per il suo peccato, perché per uno che ama gli importa niente, perché l'altro si è perso, si è allontanato, se n'è andato. Il problema grosso è che lui l'ha persa, perché è lui che la vuole, è lui che la ama. Quindi appunto la parabolina rassicura sul fatto che lui la cercherà finché non la trova, quindi la trova sicuro, perché è Dio lui. Tutto contento la trova, anche questa è una nota da tenere in conto, insomma, e cioè che il voler bene alla sua pecora fino a trovarla è la sua contentezza, che viene significata dalla conclusione della parabolina, che dice che infatti c'è più gioia in cielo, quindi in Dio, per un peccatore che si pente che per 99 che giusti che non hanno bisogno. Moltissime cose cambiano inevitabilmente di significato se noi teniamo fermo questo. Cambiano anche perché a me sembra, almeno, forse sarà perché sì, non lo so, vabbè, a me sembra che in ogni modo il problema, tema di queste nozze sia un tema importante quando noi pensiamo ai nostri figli. Mi sembra. È forse il più importante. Però è molto importante riportarlo sempre alla sua essenzialità. Due che siccome si vogliono bene si mettono insieme, va bene, fanno un atto che spiace alla mamma, perché lei preferisce giustamente che tutto vada secondo i termini più profondi e più veri. Però io spero che questo le dia la possibilità di fare una verifica sul fatto che però si vogliono bene, che è una cosa piccola, povera, fragile, no? Però c'è un dato positivo, perché il rischio, se no, è quello che qualche volta si rischia di far annegare la sostanza delle cose, certo, perché non c'è, però... Bisogna stare attenti perché si rischia di perdere la testa. E quindi sempre è necessario considerare l'essenziale, no? Poniamo, uno dice, adesso mio figlio non vuol più neanche andare a messa. Però è una persona molto generosa, molto offerta, molto dedicata. Ma noi a messa cosa celebriamo? se non questo essere dedicato di Dio a noi. Quindi non va a messa, va bene, è più fragile la situazione, si capisce. A parte che, insomma, la messa è una cosa un po' noiosa, non so, insomma, mi sembra, però vabbè. In ogni caso c'è un essenziale che è dentro sempre, perché cos'è l'essenziale della messa? Insomma? Noi a messa, perché ci andiamo a messa? Se non per continuamente riverificare e approfondire i termini di queste nozze d'amore, che non possono che essere collegate al suo morire d'amore per noi, che quindi non possono non collegarsi alla potenza infinita che lui ha di perdono, di recupero. No, perché più che di un Dio che muore, porco cane, non c'è niente. Infatti fa ridere tutti il fatto che noi pensiamo che Dio muore. Allora, la messa che cos'è? Allora, capite, la figura delle nozze è molto efficace perché ci costringe un po' a ritornare all'essenziale. Nella terminologia comune discorsiva, io non so se sia tanto legittimo neanche per lo stile della lingua italiana, ma io tendo a fare una certa separazione tra la parola nozze e la parola matrimonio. Perché la parola nozze è una parola più vasta. Intanto, per esempio, riguarda me che non sono sposato. E poi, in ogni caso, coinvolge, no? Un orizzonte grande, profondo, misterioso, nel cuore di ogni persona. Capite che ci costringe a essere più profondi, più attenti. Mi permetto di dire, un po' meno moralisti, anche, no? Anche standoci più male probabilmente, perché poi peraltro quando ci accorgeremo che il nostro figlio è sposato ma però non è capace di onorare il suo matrimonio amando teneramente la sua sposa, non dico che il problema è che la tradisca, ma che no celebra male però la liturgia quotidiana delle sue nozze. No? E ne avremo un altro che invece sposato non si è, forse l'abbiamo stufato noi con le nostre prediche, e però magari. Allora, non è che noi ridicolizziamo le cose, banalizziamo i sacramenti, no, ci crediamo, però non possiamo non considerare la realtà delle cose nella loro reale profondità. Per cui, adesso mi permetto qualche volta di fare dei piccoli accenni, perché cioè, evidentemente sono talmente vecchio che conosco le domande che i ragazzi vengono a fare, no? Per cui un ragazzo cristiano che mi dice, ma perché io non la posso prendere prima di fare il matrimonio con lei? Perché non posso prenderla? Le voglio bene. E io cerco di dire sì, ma certo, è verissimo, però vedi, è che lui te la vuole regalare lui, perché è sua, e quindi lui ti vuol fare questo regalo, e quindi aspettalo, ricevilo da lui. E quindi c'è, secondo me, sempre un modo di presentare le cose, di vivere la realtà della vita, che non è tanto sul giusto o sbagliato, ma che il giusto e sbagliato che ci sono, eventualmente però vengono da qualche cosa di sempre più profondo, no? Più ricco. Quindi, a partire dal fatto che quindi lei però non è tua, non è che puoi prenderla, non è mica tua. neanche lei è sua di se stessa, perché è già legata a lei. Dal giorno del nostro battesimo, noi in queste nozze con lui siamo. E poi certo, nelle vicende dell'amore fra di noi e del matrimonio, lui ti fa il più bel regalo della tua vita, ti regala lei e a lei regala lui. Allora, una realtà nella quale ho ricevuto il regalo piuttosto che prendere è evidentemente più forte, più garantita, più affidata. Invece di prendere io una decisione o di combinare le cose in una sera di vertiginosa passione, ricevo il regalo più bello della mia vita. Vabbè, poi ognuno ci arriva come può, per carità. Questo sempre per ricondurre la cosa alla sostanza, no? Ecco, la sostanza però è quella. La sostanza non è la legge. La sostanza è il Vangelo. E poi c'è la legge del Vangelo, ma... Perché sennò, se tu non gli racconti queste cose, è difficile per lui, anche nel mondo in cui viviamo, capire il questo si può o non si può. È difficile. Anche se potesse razionalmente capirlo, però esistenzialmente sarebbe difficile, secondo me. Quasi per tutti. Allora, il tentativo che noi facciamo attraverso queste immagini del Vangelo, secondo Giovanni, è quello di arricchire la bellezza, no? Del dono di Dio. Non voglio proprio farvi morire di noia. L'altra vicenda che segnalavo, quindi dopo l'altra icona, quella alternativa di Genesi 3, ecco, mi sono permesso di ricordare che noi però siamo partiti da Cana. Vi ricordate che siamo partiti proprio da Cana, e pensate che siamo partiti da Cana per arrivare qui. Prendiamolo un momento quel testo di Giovanni 2, è un testo molto prezioso. Perché Giovanni 2 sa che bisogna arrivare all'immagine di questa sera, lo sa. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendete, portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, osservate questi piccoli particolari. Innanzitutto quello del versetto 4, dove lui con la madre, che chiama donna, vi ricordate, ne avevo parlato, no, di questo, rivendica un fatto e dice: non è giunta la mia ora. Nel testo di stasera siamo all'ora, capite? Siamo arrivati a quell'ora. Allora già stabilivamo questo rapporto. E vedete così il versetto 11, no? Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, perché il nostro di questa sera è la fine, capite? Cioè i due testi si richiamano molto fortemente. A Cana è stato l'inizio di quello che adesso è alla fine. Non era ancora la sua ora, adesso è la sua ora. Quindi questi due testi l'hanno fatti giocare molto insieme. Queste sono quelle nozze riuscite, perché qui c'è il vino del sacrificio d'amore, no? Che la mancava, lui diceva, ma mica adesso, ora. E fa l'anticipo dell'ora, con l'acqua trasformata in vino, perché deve preparare questa ora. Cioè, sono, no, mi sembrano delle bellezze infinite. E quindi, nell'icona di questa sera, prima di osservare la coppia che sta sotto, per un momento è necessario osservare lui, perché è lui lo sposo di tutta l'umanità, insomma, no? Ecco, questo è il dato primo. Gli orientali appunto lo chiamano, come dicevamo già un'altra volta, lo chiamano sposo di sangue. Sposo di sangue, perché è con il suo sacrificio d'amore che lui ritrova la sposa. Quindi là era l'acqua trasformata in vino, qui è il suo sangue. Per un momento, pensando a Cana, ci ricordiamo che là quindi c'erano un uomo e una donna che si sposavano, e il loro matrimonio che non andava perché mancava il vino. Però c'era un'altra coppia che alla fine diventa predominante a Cana e che sembra rappresentare la vera nuzialità, ed è lei che dice non hanno vino, lui che le dice non mamma ma donna, no? Abbiamo cercato di stupirci e di farci delle domande su questo strano, perché la chiama donna? Perché è la donna, perché là lei è la donna dalla quale l'uomo si è separato, perché le nozze si sono infrante, la storia è dentro a questo colossale divorzio tra Dio e l'umanità che ha spezzato l'armonia del rapporto tra l'uomo e la donna, e lui quindi chiamando la donna le ricorda. E se tenete presente, lui le dice una frase molto violenta, quello che in italiano è espresso a Cana con la frase donna che vuoi da me. Sapete che alla lettera il testo dice donna che c'è fra me e te. Sicuramente siete stati fatti l'uno per l'altro, il muso lungo perché non c'era, te l'ha data. Adesso lui denuncia un'estraneità e quindi le dice, ma tu ti ricordi che le nozze sono spezzate o no? Quindi a Cana lui accentua al massimo l'evidenza della crisi, perché le cose stanno così. No? Anche nella vicenda attuale della nostra cultura, quello che noi stiamo vivendo, che è una grande sofferenza, che ci fa crepare, che è però, è un, secondo me, è un passaggio molto importante. Il matrimonio non funziona. È importantissimo che non funzioni, perché funzionava in modo sbagliato. Io ogni giorno che passa sono sicuro che è meglio così. che è un grande dolore, intendiamoci. Poi alla fine io sono preoccupato, io sono vecchio, quindi mi dispiace molto per loro, ma sono molto preoccupato per i loro figli, molto, molto, molto. Mi fa crepare questa roba. Però, vabbè, va così. Però che sia in crisi, dal punto di vista della storia della cultura, è un bene. Perché non era quello, non era il matrimonio cristiano. La difficoltà della relazione uomo-donna nelle culture è stata vinta con la violenza maschile, ma appunto non era matrimonio. Quello che la Bibbia canta fin dall'inizio, pensate a una cultura di 2000 anni fa che dice che lo sposo muore per lei. Muore per la sposa. Noi siamo lontani migliaia di anni da questa ipotesi, proprio come figura culturale prima che spirituale. Quindi sì, il matrimonio sta insieme, va bene, ma come sta insieme? Che cosa? Un collegio, una barca di galeotti. Cioè la crisi quindi è drammatica, perché noi possiamo avere l'impressione che non ci sia accanto molto spesso il dono della fede, però in sé noi non possiamo nostalgicamente amare una condizione che non enfatizzava la necessità dell'uno all'altro in modo pieno, profondo. E adesso invece lui ha dato la vita per lei. Quindi le nozze ci sono adesso. Però, va bene, qui si apre un guaio sul quale io non so cosa dire, cioè, ci continuo a pensare, però non so dirvi. Quindi forse l'ultimissima parte del nostro testo è troppo complicata per farne anche l'eventualità di un discorso con dei ragazzini. Perché Acana era già così, lei era la sua mamma, no? Evidente. Lui la chiamava donna, ma insomma, lei da Acana viene chiamata la madre. Notate che non viene mai chiamata Maria. C'era la madre di Gesù, venne chiamato anche Gesù, poi viene chiamata donna. Strana icona nuziale a Cana, strana anche qui però. No? Perché lui è il discepolo amato, e lei è la madre. Quindi sotto la croce c'è indubitabilmente la riedificazione di una nuzialità che si era spezzata. Su questo non c'è dubbio. L'icona che noi abbiamo in chiesa è assolutamente un'icona nuziale. È la massima glorificazione delle nozze. Cioè sotto l'albero della conoscenza del bene e del male, le nozze e con Dio e tra l'uomo e la donna si sono distrutte, sotto la croce le nozze con Dio e tra l'uomo e la donna sono ricostruite. Questo non c'è dubbio su questo. Fin qui si arriva bene. Forse si arriva bene anche fino a lui, nel senso che questa figura del discepolo amato, che la tradizione poi attribuisce a Giovanni, ma mai di per sé il Vangelo lo dice che è lui. In ogni modo, questa figura del discepolo amato, probabilmente anche questa può funzionare bene, soprattutto perché adesso quando andate in pensione studiate un po' di greco, che è molto utile per la Bibbia, soprattutto perché C'è un versetto innanzitutto nel prologo di Giovanni, l'ultimo versetto, che dice, è il versetto 18 del capitolo primo, Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Ecco, il punto delicato e interessante è questa faccenda del seno. Questo figlio è nel seno del Padre. Seno non so cosa voglia dire, io credo che voglia dire petto, ma in ogni modo va bene, insomma, in ogni modo seno. In realtà vuol dire grembo. La lingua greca, che ai tempi del Signore è al massimo della sua ricchezza di vocabolario, hanno 12 parole per dire amore, una roba da matti, ecco, con sfumature infinite. Non è più il grande greco delle tragedie, è un greco più parlato, più popolaresco forse anche, ma ricchissimo di semantica, di significati. Ora, la cosa curiosa di questo testo è che si dice che Dio ha un grembo materno, perché quella parola lì, seno, vuol dire grembo, ma vuol dire grembo di donna. E quindi il grembo della donna che ha dentro un bambino, insomma, vuol dire quella parola lì. Bene. Quindi il figlio ha questa intimità con il padre. È come un bambino nel grembo della sua mamma. C'è un salmo, piccolino, uno dei salmi dell'ascensione, che ricorda questa cosa, ma adesso non possiamo inseguirlo però. Quando si va avanti nel Vangelo di Giovanni e abbiamo già avuto la lavanda dei piedi, purtroppo anche la nuova traduzione italiana non resta fedele. Allora, siamo al capitolo 13, versetto 23. E dice, ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, siamo al solito, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Questo è il punto. Fianco è nel testo originale ancora quella parola greca. Il che vorrebbe dire che anche il discepolo amato è dentro nel grembo di Gesù. Quindi per esprimere l'intimità della relazione. Due righe dopo, notate le finezze del testo, non usa la stessa parola quando dice che Pietro gli dice dai chiedigli chi è che lo frega, chi è il traditore. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava ed egli chinandosi sul petto di Gesù gli disse qui è proprio il petto invece. Cioè, Giovanni è lì così e fa così, e fa così sul petto di Gesù. Però in realtà la posizione del discepolo amato è che è dentro nel grembo. Quindi essere amati diventa questo essere nel grembo. Allora, mi pare che possa arrivare bene anche sotto la croce a parlare del discepolo amato come quello che è nel grembo di Gesù e che quindi è quello che in qualche modo eredita queste nozze, no? Ecco, noi perché possiamo ereditare queste nove nozze? Perché noi siamo nel grembo di Gesù, siamo amati da Lui. Ecco, invece l'ultimo punto di domanda del mio foglietto è perché la madre. Perché la madre? Perché la sposa è madre? anche perché non si può dire che è, per esempio, la madre del suo sposo, non si può dirlo, è la madre, perché è la madre, non è la madre del discepolo, vero? Anche se lui però le dice, ecco la tua madre. Perché c'è questa attribuzione di maternità? Perché quindi lei passa dall'essere donna all'essere madre? Però madre è usato come termine della sua nuzialità, quindi del suo essere donna in realtà. Sposa non c'è la parola, però come fai a non usarla? Che rapporto c'è quindi tra la parola donna e la parola madre? Provo a spingere in là, poi mi fermo, perché è un discorso che fa litigare, quindi non lo so. Cioè la maternità è un attributo essenziale della donna, quando la donna non è più la donna della disobbedienza, dell'albero primo. Nella relazione nuziale è madre anche? Cioè è in se stessa sempre madre? Ecco. Madre diventa il nome nuovo della donna? Perché non ha usato sposa? E quindi perché da quel rapporto madre-figlio là, a Cana, passa qui al rapporto madre-discepolo-amato? Figlio. Secondo me questo è un interrogativo forte che forse deve essere sviluppato pensando alla parte delle bambine, non lo so, ecco. Però certamente è un interrogativo molto profondo questo. Va bene, ci fermiamo. Abbiamo un ultimo passo da fare, e cioè guardiamo il testo della risurrezione con Maria Maddalena. Questa sera fa da comparsa, l'avete vista, no? C'è anche lei, Maria di Magdala è anche lei sotto la croce, sarà protagonista al capitolo 20. Allora, lasciando passare Pasqua e l'Africa, e altre mamme, un'ipotesi potrebbe essere il lunedì 11 maggio. D'altra parte è l'ultima volta. Basta, poi andiamo in vacanza.